Ave Maria, un buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Radio Buon Consiglio. Oggi non è sabato, dove normalmente noi, io Giulio Loredo e voi carissimi ascoltatori ci ritroviamo, è venerdì e quindi il tema è catechetico, catechesi e spiritualità per tutti. Essendo già la vigilia praticamente della Settimana Santa, io ho scelto per oggi un tema che riguarda appunto la Settimana Santa, specialmente il Venerdì Santo, il giorno della nostra redenzione. Questa settimana che stiamo per iniziare, quindi da Domenica delle Palme, fra 2 giorni, fino a Domenica di Pasqua, fra 1 settimana, è la più importante, è il più importante periodo liturgico di tutto l'anno. Certo, c'è il Natale, adesso spiegheremo qual è il rapporto. Comunque, questa settimana, la Settimana Santa, è in assoluto la settimana più importante dell'anno. Nella liturgia ambrosiana, voi sapete, io abito a Milano, dove non abbiamo la liturgia romana, cosiddetta gregoriana, ma abbiamo quella ambrosiana che viene da Santo Ambrogio. Nella liturgia ambrosiana questa settimana si chiama la settimana autentica, cioè non perché le altre siano false, però proprio perché questa settimana è la più densa, la più forte. Densa e forte nel senso che è quella che va più profondamente nei misteri della nostra fede. Quindi, carissimi ascoltatori, io comincio per fare un appello. Viviamo questa settimana in modo specialissimo. Io sempre dico, io personalmente, con me succede così, e io lo dico sempre per gli altri, questa settimana dovrebbe essere una settimana di ritiro spirituale. Certo, dobbiamo andare a lavorare, dobbiamo andare a scuola, eccetera, eccetera. Comunque non possiamo fare propriamente detto un ritiro spirituale, però dobbiamo vivere questa settimana come se fosse una settimana di ritiro spirituale. Cosa vuol dire una settimana di ritiro spirituale? Vuol dire una settimana in cui io metto al primo luogo delle mie considerazioni proprio i misteri della fede. Poi mi calmo, lascio di fare diverse cose, magari ho le scampagnate la domenica, lasciamo quello per la Pasqua, non facciamolo adesso, magari che ne so, una festa, lasciamo la festa per dopo, eccetera. E quindi il primo punto è il raccoglimento, raccogliersi dentro se stessi e vivere nell'interiore della nostra anima, in contatto con Dio, quindi non è una introspezione, ma è un stare con Dio dentro di noi stessi. E con questo spirito meditiamo sui misteri che stiamo per vivere. Domenica, fra 2 giorni, abbiamo Domenica delle Palme, quindi la festa delle palme, quando nostro Signore Gesù Cristo sarà acclamato come re, che lui era veramente re. E quando Poncio Pilato gli dice: ma tu sei re, cioè, tu lo hai detto, cioè, io sono re. Comunque, e poi ecco, man mano, mercoledì che prepara già il giovedì, l'ultima cena, la messa in cena Domini, poi il Venerdì Santo, sabato, fino alla Pasqua della prossima domenica. Quindi in un spirito di raccoglimento vivere e meditare passo a passo i misteri della passione e morte di nostro Signore Gesù Cristo. Una volta, quando la società era ancora se non totalmente, almeno fortemente cristiana, durante la Settimana Santa i cinema chiudevano. Durante la Settimana Santa i divertimenti, tipo ballatoi, cioè posti da ballo, eccetera, chiudevano. Le radio e le televisioni mandavano in onda musica religiosa o comunque musica seria, musica classica, cioè tutta la società entrava in un modo appunto quaresimale, in un modo di Settimana Santa. Oggi questo non c'è più, la società oggi è totalmente laicizzata, però noi dobbiamo far fronte a questa situazione e raddoppiare il nostro spirito di raccoglimento, di meditazione, di orazione, eccetera. Questo vuol dire meditare, accompagnare la passione e morte di nostro Signore Gesù Cristo. Detto questo, io do il primo punto della meditazione, della catechesi di oggi, che l'ho ripetuto mille volte, però è un punto molto essenziale. Modernamente si tende a mettere l'accento sulla Pasqua, cioè sull'aspetto festivo. Quello è a partire dalla domenica, quindi dalla sera di sabato, poi domenica delle Pasqua, e poi noi italiani siamo i più furbi di tutti, abbiamo fatto perfino la Pasquetta, che non è festa in nessuna parte del mondo, tranne che in Italia, la Pasquetta, il lunedì dell'Angelo. Comunque si mette l'accento sulla Pasqua. All'interno di una visione della Chiesa vissuta in modo allegro, gaio, spensierato, festoso, festivo, popolo di Dio, popolo in festa, venite tutti alla cena, eccetera, bababababa. Questa visione è vera, per carità, assolutamente, la gioia pasquale è un punto centralissimo della nostra fede, però rischia di toglierci l'attenzione di un punto fondamentale, e cioè che la nostra redenzione si compie il Venerdì Santo. La nostra redenzione si compie sulla croce. La nostra redenzione si compie con la morte di nostro Signore Gesù Cristo in croce. Ora, nostro Signore Gesù Cristo, adesso vedremo il perché, si è incarnato, è venuto ad abitare fra di noi, non perché lui è fratello, per chiacchierare con noi, queste sono stupidate moderniste. Lui è venuto per salvarci, lui è venuto per redimerci, lui è venuto per rompere la catena del peccato con cui il demonio ci teneva incatenati dal peccato originale. Quindi nostro Signore nasce per morire sulla croce, la sua missione sulla terra è morire per noi in croce. Quella è stata la sua missione terrena. Ecco perché si dice Dio Padre è il Creatore, Dio Figlio, il Redentore, Dio Spirito Santo, il Vivificatore, quello che dà la vita, quello che dà l'anima, l'energia, per così dire. E quindi nostro Signore Gesù Cristo è il Redentore, lui è venuto per redimerci e la sua missione è la nostra redenzione. Poi lui ha lasciato una chiesa, la Santa Chiesa Cattolica Apostolica Romana, l'unica vera chiesa di Dio. Per quale motivo? Questo non lo leggiamo nel Magistero della Chiesa, dice per perpetuare i frutti della redenzione. Cioè nostro Signore è venuto, è vissuto, è morto, quindi ci ha redento con la sua morte, è vissuto fra di noi, è vissuto fra di noi, già come risorto per 40 giorni, poi è andato in cielo, però ci ha lasciato una chiesa, questo dogmaticamente la Chiesa insegna, che la Chiesa esiste per perpetuare fra gli uomini i frutti della redenzione. Quindi siamo sempre lì, è la redenzione compiuta da nostro Signore Gesù Cristo, i cui frutti vengono poi perpetuati e attuati, cioè fatti attuali, dalla Santa Chiesa Cattolica. Quindi la redenzione è l'asse centrale attorno al quale gira la nostra vita e la vita della Chiesa. Non so se questo punto è chiaro, perché allora nella settimana santa la nostra attenzione da veri cattolici si deve centrare sul venerdì santo. Poi scoppia la gioia pasquale. Anzi, San Paolo dice, se Cristo non fosse risorto, la mia fede sarebbe vana. Quindi non è che sto sminuendo la risurrezione, la Pasqua, domenica della Pasqua, no, però c'è una distinzione fra quello che è più fondamentale, quello che è più essenziale e quello che magari è più completo, completo nel senso filosofico, che completa un atto che però è iniziato prima. L'atto fondamentale della redenzione, quindi della Settimana Santa, è il venerdì. E quindi resto un po' male quando le persone mi chiamano il venerdì santo per farmi gli auguri di Pasqua. Io sempre dico, senta, aspetta che nostro Signore muora sulla croce, poi risorgerà, poi mi fai gli auguri di Pasqua. È una battuta, un modo amichevole di dire, guardate che oggi, venerdì santo, voglio essere concentrato sulla morte di nostro Signore. Ora, detto tutto questo, io entro nell'analisi molto veloce, cioè cosa vuol dire la redenzione di nostro Signore Gesù Cristo. Cosa vuol dire redimere? Redimere vuol dire acquistare di nuovo, cioè recuperare una cosa che si era persa, che si era alienata, cioè che è venuta ad appartenere ad altri. Per esempio, quando io ho un debito, io faccio un debito, qualcuno mi presta dei soldi, io ho un debito nel suo confronto. E ecco che io devo pagare questo debito, questo pagare si chiama redenzione. Io redimo il mio debito, cioè cancello il mio debito. Questo vuol dire redenzione. E quindi c'è al centro l'idea del debito. Qualcuno deve qualcosa a qualcuno e quindi qualcuno deve redimere questo debito. Qual è il debito che nostro Signore Gesù Cristo è venuto a redimere, cioè a cancellare, a riacquistare? È il debito contratto dal nostro padre Adamo, che noi possiamo tranquillamente chiamare Santo Adamo. Non è stato canonizzato, ma è tradizione e consenso generale che lui stia in cielo, quindi lo possiamo chiamare il nostro Santo Padre Adamo. Comunque a un certo punto lui ha commesso un errore tremendo che ha avuto conseguenze poi per tutta l'istoria. Ci è cascato alla tentazione nella quale prima era caduta sua moglie Eva, cioè il peccato originale. Ora, il peccato originale in cosa è consistito? È consistito nella non accettazione di un ordine diretto dato da Dio. Dio aveva detto ad Adamo ed Eva: usate tutto il paradiso è vostro, tutti gli animali sono vostri, i frutti, tutto è vostro. Però non toccate il frutto di quell'albero che è al centro del paradiso. La tradizione lo presenta come essendo una mela, e in realtà le Sacre Scritture parlano soltanto di frutto. Comunque, Dio quindi proibisce ai nostri padri che tocchino questo frutto. Questo atto, cosa significa? Significa, guardate che io sono Dio. Io sono molto misericordioso, vi do tutto questo, però io sono Dio e voglio stabilire la mia autorità ponendo un divieto, quindi stabilendo una gerarchia. Io sono Dio, voi siete creature e voi da creature dovete ubbidirmi. Questo Questa è l'essenza dell'ordine che ha dato Dio. Quindi, dando quell'ordine, lui riafferma la sua superiorità, in questo caso assoluta, lui è Dio, e quindi il suo diritto di imporre delle regole. Questo è il fondamento di tutta la legge, perché Dio è l'unico fondamento di qualsiasi legge, la legge naturale, la legge morale e indirettamente anche la legge positiva. Quindi Dio mette un divieto. Adamo, prima Eva, poi Adamo, cosa fanno? Cosa dicono? Dio, io mi infischio del tuo ordine, non me ne importa, io sono io, quindi orgoglio. Io faccio quel che voglio e non accetto la tua autorità. Questo è il centro del peccato, è l'essenza del peccato originale. Io, Adamo, io Eva, non accetto la tua autorità. Io voglio fare di testa propria e faccio quel che mi pare. Questo è il cuore del peccato originale. Quindi un peccato diretto contro Dio. È diverso dai peccati che noi commettiamo, che non sono diretta, sì, sono contro Dio, sì, però non è che noi abbiamo visto Dio che ci abbia dato un ordine. In questo caso Dio direttamente aveva dato quest'ordine, era impossibile non considerare questo un ordine proveniente direttamente da Dio. E loro hanno detto non obbediamo. Ed ecco che peccano. Ora, una considerazione sulla gravità del peccato originale. Il peccato, qualsiasi peccato, va giudicato con diversi criteri. Io metto in luce due. Uno è la gravità stessa dell'atto commesso. Ci sono atti che di per sé sono lievi, sono non gravi, atti che di per sé sono gravi. Ecco la differenza, una delle differenze fra peccato veniale e peccato mortale. Comunque, un altro fattore che noi dobbiamo prendere in considerazione è contro chi commettiamo questo peccato. Io vi do un esempio. Se due bambini litigano e uno dà uno schiaffo all'altro bambino, è una cosa brutta, una cosa cattiva, non avrebbe dovuto farlo, comunque tutto sommato no, non è una gran cosa. Diciamo che un ragazzo, cioè non più bambino, ma già ragazzo, quindi cosciente di quello che fa, schiaffeggia invece sua mamma. L'atto è lo stesso, è uno schiaffo, però schiaffeggiare un bambino è una cosa, schiaffeggiare la mamma è tutt'altra cosa. Quindi la gravità del peccato si accresce. Poi immaginiamo che lui schiaffeggia il parroco della sua parrocchia. La gravità del peccato si accresce ancora molto di più perché il sacerdote è una persona sacra. Quindi lo stesso atto, un schiaffo, può avere diverse gravità. Diciamo che lui in un momento di follia schiaffeggi il Papa. Sarebbe un sacrilegio schiaffeggiare il Papa. Nell'istoria è successo il famoso schiaffo di Agnani vicino a Roma in 1300 qualcosa, nel quale l'inviato del re di Francia, Filippo il Bello, ha schiaffeggiato Papa Bonifacio VIII. È un fatto storico, tanto che c'è la sala dove è avvenuto lo schiaffo di Agnani. È un fatto storico. Hanno schiaffeggiato il Papa. Quindi, lo stesso atto, uno schiaffo, aumenta enormemente di gravità. Ora, il peccato originale, prima, in cosa è consistito la materia del peccato? Come abbiamo detto, è stata una disobbedienza, una ribellione diretta contro Dio, quindi gravissima. Ma soprattutto è stato un peccato contro Dio, cioè contro un essere infinito. Ed ecco che il peccato originale acquisisce un valore, una gravità, scusate, una gravità, cioè un antivalore, altro che valore al contrario, una gravità praticamente infinita, perché è stato fatto contro un essere infinito. Allora la redenzione, torniamo al concetto di prima, la redenzione. Chi può redimere un peccato obiettivamente, non soggettivamente, ma obiettivamente infinito? Soltanto un altro essere infinito. E più o meno come, per esempio, se io ho un debito di 1 milione di euro, io per redimerlo ho bisogno di avere 1 milione di euro. Se io sono un clochard che non ha 10 euro in tasca per comprarsi un panino per mangiare nel giorno, io non posso redimere un debito di 1 milione di euro. Così l'uomo, essere finito, è quindi una creatura, è incapace di per sé di redimere un debito oggettivamente infinito, qual è il peccato originale. E quindi solo Dio poteva redimere il male del peccato originale, cioè il debito in cui l'umanità era incorsa col peccato originale. Solo Dio poteva redimere questo debito. Allora Dio, diciamo, beh, allora Dio decide così di redimere questo debito. E no, c'è l'altro aspetto, c'è l'aspetto umano, che questo debito è stato incorso da un uomo, Adamo. Adamo era uomo e quindi poteva essere redento soltanto da un altro uomo. Ed ecco l'apparente contraddizione che poi si risolve in una sintesi bellissima. L'unica persona che poteva redimere l'umanità, riscatando il caro prezzo, come lo chiama San Paolo, cioè il prezzo praticamente infinito del peccato originale, era Dio e uomo, cioè l'uomo Dio. E questo è il nostro Signore Gesù Cristo. Quindi il nostro Signore Gesù Cristo ha pagato, questa è l'espressione usata da San Paolo, ha pagato il caro prezzo. Caro vuol dire, in questo caso, praticamente infinito. Ha pagato il caro prezzo del nostro peccato. E, come ho detto, soltanto un uomo Dio poteva compiere questa azione, perché doveva essere Dio e doveva essere uomo. Ecco il senso profondo, direi essenziale, della redenzione. Poi ce ne sono tanti altri aspetti. La redenzione è un mistero infinito che tutta l'eternità non basterà per capirlo. Comunque questo è l'essenza. Dio si è fatto uomo per riscattare questo debito che avevamo, cioè l'umanità, con lui. E questo atto si è compiuto come? Allora, questo è il terzo punto e poi entro a leggere un testo del Catechismo della Chiesa Cattolica, il Catechismo di San Pio X, che è più breve e più conciso, quindi anche più facile da leggere e da spiegare. Il terzo punto è il terzo punto è questo. Qualsiasi atto Dio faccia è di per sé infinito, perché è fatto da un essere infinito. Quindi nostro Signore Gesù Cristo, facendo ciao, cioè salutando un amico, lui, suppongo, no? Non so se nei Vangeli è raccontato un tale fatto, ma io suppongo che durante la sua vita lui abbia salutato tante persone. Questo gesto di salutare era già un gesto infinito, perché era fatto da un essere infinito. Qualsiasi sofferenza di nostro Signore Gesù Cristo nella sua umanità, perché parentesi, nostro Signore ha patito nella sua umanità, non nella sua divinità, perché Dio non può soffrire, qualsiasi sofferenza era di per sé infinita. Se lui avesse dovuto, come ha dovuto, versare il suo sangue, ebbene, già il sangue versato nella circoncisione, qualche goccio, quello già bastava per redimere tutta l'umanità, anzi, bastava e avanzava, perché ogni goccio di sangue di nostro Signore Gesù Cristo, del preziosissimo sangue di nostro Signore Gesù Cristo, ha un valore infinito. Quindi Dio avrebbe potuto redimere l'umanità già con la sua circoncisione. Però lui è misericordioso, lui non è tirchio, per metterla in modo un po' familiare, Dio non è tirchio. Dio quando fa le cose le fa alla grande, alla divina, alla Dio. Quindi lui ha voluto mostrare la sua misericordia, la sua infinita misericordia, dandoci non un goccio del suo sangue, ma dandocelo tutto, anzi, non solo il suo sangue, ma anche la linfa, l'acqua, perché quando Longinus trafigge il petto di nostro Signore Gesù Cristo, la lancia taglia il pericardio. Questa è tutta un'altra spiegazione che la potremo fare magari un altro giorno. Taglia, cioè perfora il pericardio. Nel pericardio già c'era il sangue diviso fra la parte delle cellule rosse, eccetera, e il linfa, il plasma, come si chiama oggi. E quindi è uscito prima il sangue, la parte rossa, poi il plasma. Quindi ha dato tutto, fino all'ultimo goccio del suo sangue. Questo non era necessario. Però, ripeto, Dio non è tirchio, cioè io ti devo uno, io ti restituisco uno. No. Quando Dio dice io ti devo uno, lui ci dà un milione, perché Dio è misericordioso. Quindi questa sovrabbondanza di meriti di nostro Signore Gesù Cristo è un segno della sua misericordia. Però è anche un segno dei nostri peccati, perché noi ci dovremmo accorgere della malvagità dei nostri peccati proprio per il caro prezzo che i nostri peccati sono costati. Se fosse stato un goccio, noi avremmo potuto dire tutto sommato un peccato non è che sia un granché, tanto che lui, cioè il nostro Signore, con un goccino del suo sangue via, cancellato. No, non è così. Lui ha versato fino all'ultimo goccio del suo sangue e della sua linfa, cioè tutto. Ecco perché noi dobbiamo considerare ogni peccato come un peccato infame, anche i peccati veniali. Quindi questo è il quadro teologico della redenzione. E ripeto, questo si è compiuto il Venerdì Santo, con la passione e morte del nostro Signore Gesù Cristo. Cioè si comincia il giovedì, l'ultima cena, lui va all'orto di Getsemani, lui viene fatto prigioniero e già cominciano a torturarlo. Quindi con la prigionia nell'orto dell'Ulivi, già comincia la sua passione. La sua passione vuol dire le sue sofferenze che poi culminano nella crocifissione alle 3 di pomeriggio, ora sesta, di venerdì. Il velo del Tempio si squarcia, il cielo si copre, piove, fulmini, viene un terremoto, eccetera, e veramente Dio era morto. Poi viene la sepoltura, tutto il sabato nostro Signore rimane sepolto, ed ecco che fra la notte di sabato e l'alba della domenica, lui risorge. Ed ecco che quando le sante donne vanno al sepolcro la mattina, molto presto, la mattina della domenica, non lo trovano più, trovano un angelo di luce che le dice: chi cercate? Lui non è qui, non è tra i morti, perché lui è risorto. Ecco, e questa è la Pasqua. Quindi la redenzione si completa, finisce con la Pasqua, però si compie essenzialmente il Venerdì Santo. Detto questo, carissimi ascoltatori, io vi leggo qualche brano del Catechismo di San Pio X che ci permette di inquadrare i temi teologici, cioè i contenuti religiosi, i contenuti di fede di questa settimana che stiamo per vivere. Il Catechismo di San Pio X, come tra l'altro anche il nuovo Catechismo di Papa Giovanni Paolo II, si struttura con i vari articoli del credo. Credo in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del Cielo e della Terra, ta ta ta. A un certo punto viene il quarto articolo del credo. Domanda: che cosa ci insegna il quarto articolo? Patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morto e sepolto, perché ecco, questa è la Settimana Santa fino a venerdì. Patì sotto Ponzio Pilato, che era il governatore romano, fu crocifisso, morto, morì in croce e sepolto. Risposta: il quarto articolo del credo ci insegna che Gesù Cristo, per redimere il mondo col suo sangue prezioso, patì sotto Ponzio Pilato, governatore della Giudea, e morì sul legno della croce, dalla quale deposto fu seppellito. Quindi questo articolo del credo va preso letteralmente, non è simbolico, non è immaginativo, non è niente, è letteralmente vero, letteralmente storico. Domanda: che cosa vuol dire la parola patì? Cioè patì sotto Ponzio Pilato, cosa vuol dire patì? La parola patì esprime tutte le pene sofferte da Gesù Cristo nella sua passione. E qui già abbiamo un punto che l'ho già detto prima, però il Catechismo sottolinea questo punto: tutte le sofferenze di nostro Signore Gesù Cristo erano sofferenze redentrici. Quindi quando il credo ci dice patì sotto Ponzio Pilato, questo patì si riferisce a tutte le pene sofferte dal nostro Signore Gesù Cristo nella sua passione. Domanda, questo importantissimo: Gesù Cristo patì come Dio o come uomo? Risposta del Catechismo: Gesù Cristo patì come uomo solamente, perché come Dio non poteva né patire né morire. E questo è importante, cioè Dio è immutabile, questo è il termine teologico, immutabile. Dio non muta, Dio non cambia, quindi non può patire, non può soffrire, come d'altronde tecnicamente non può gioire come un uomo. Quando noi diciamo Dio gioisce, Dio è sempre gioia. Quindi è un modo analogico, come San Tommaso dice, anagogico anche. E quindi Dio è immutabile, Dio non cambia mai, Dio è, punto. Quindi Dio non può patire. Però nella sua umanità nostro Signore Gesù Cristo patì. Ora, questa umanità era ipostaticamente unita con la divinità, cioè con la natura divina. Come erano questi rapporti fra la sua natura umana e la sua natura divina? Come mai lui patì soltanto in quanto uomo, ma non in quanto Dio, essendo che erano una sola persona? Ecco, carissimi ascoltatori, io non ho una risposta perché è un mistero. È un mistero. Voi vi ricordate questa scena di Santo Agostino, vescovo di Ippona? Lui stava camminando sulle spiagge, tentando di risolvere intellettualmente il mistero della incarnazione, e ha visto un bambino che giocava con un cucchiaino, portava acqua dal mare in un buco nella sabbia. Tornava al mare, a un certo punto Santo Agostino le chiede: ma scusa ragazzo, cosa fai? E lui risponde: ma non lo vedi? Sto mettendo l'oceano in questo buco. E Santo Agostino dice: ma non sai che quello è impossibile? E il bambino rispose: è più facile mettere l'oceano in questo buco che il mistero della Santissima Trinità e l'incarnazione in quella testa. Quindi è impossibile, è un mistero. E quindi non chiedetemi esattamente come si è dato questo rapporto. Comunque è dogma di fede: Gesù Cristo patì solamente come uomo, perché come Dio non poteva né patire né morire. 99. Domanda 99 del Catechismo di San Pio X. Qual sorta di supplizio era quello della croce? Il supplizio della croce era in quei tempi il più crudele e ignominioso di tutti i supplizi. Anzi, c'è un poeta romano che lo chiama l'orrendo supplizio, cioè il peggiore supplizio di tutti. Quindi Dio, nostro Signore, non solo ha voluto patire fino in fondo, dando l'ultimo goccio del suo sangue e anche della sua linfa, cioè tutto, ma lo ha fatto con il peggiore supplizio che ci poteva essere, il supplizio della croce, che era così orrendo, così tremendo, che perfino i cristiani, i seguaci di Cristo, non hanno utilizzato la croce come simbolo fino al terzo secolo. Perché era un simbolo di ignominia. Quindi perfino i seguaci di Cristo, i cristiani, martiri che davano la vita per testimoniare la veracità della divinità di nostro Signore Gesù Cristo, perfino loro non usavano la croce all'inizio, nei primi due secoli, come simbolo. Si usava il chiron, cioè la P, la X, si usava il pesce, icteos, eccetera, altri simboli. La croce è venuta e si è potuta utilizzare solo un po' dopo. Tanto era l'ignominia legata alla croce. Ebbene, nostro Signore Gesù Cristo ha voluto patire sulla croce. Domanda: chi condannò Gesù Cristo ad essere crocifisso? Risposta: colui che condannò Gesù Cristo ad essere crocifisso fu Ponzio Pilato, governatore della Giudea, il quale aveva riconosciuto l'innocenza di lui, ma cedette vilmente alla minacciosa insistenza del popolo di Gerusalemme. Infatti, se noi leggiamo i Vangeli con attenzione, Ponzio Pilato non credeva alla colpevolezza di nostro Signore, anzi lui lo dichiarò innocente. Quindi l'esito, la sentenza del giudizio fu una sentenza di innocenza, però lo condannò comunque. Perché? Per la pressione del popolo di Gerusalemme. Ricordatevi quella frase: se non lo crucifigge, non sei amico di Cesare. E lui vilmente, cioè per codardia, per vigliaccheria, lui ha ceduto e ha condannato nostro Signore Gesù Cristo. E quindi chi lo condannò fu in modo diretto, immediato e personale Ponzio Pilato, governatore della Giudea. Direttamente, ma in modo collettivo, il popolo di Gerusalemme. Indirettamente, ma in modo molto reale, tutti noi, tanto che il nuovo catechismo della Chiesa Cattolica, San Pio X, quello di Papa Giovanni Paolo II dice: tutti noi collettivamente siamo colpevoli della crocifissione di nostro Signore Gesù Cristo. Infatti, perché lui è venuto a espiare, a morire per i nostri peccati. I nostri peccati vuol dire proprio nostri, cioè io, Giulio Loredo, voi, ognuno di voi, eccetera. Quindi tutti siamo individualmente e collettivamente colpevoli della morte di nostro Signore Gesù Cristo. Ecco perché noi dobbiamo fare del nostro meglio per cercare di vivere nella grazia di Dio, cioè di sottrarci a questo peccato, visto che nostro Signore ha patito ed è morto per redimerci. Prossima domanda, dice: non avrebbe potuto Gesù Cristo liberarsi dalle mani dei giudei e di Pilato? Risposta: sì, Gesù Cristo avrebbe potuto liberarsi dalle mani dei giudei e di Pilato, ma conoscendo che la volontà del suo eterno Padre era che egli patisse e morisse per la nostra salute, cioè per la nostra salvezza, vi si sottomise volontariamente, anzi andò egli stesso incontro ai suoi nemici e si lasciò spontaneamente prendere e condurre alla morte. Anche questo è un punto essenziale, cioè ad ogni passo della passione, dall'inizio fino alla fine, nostro Signore Gesù Cristo, con un semplice atto della sua volontà, avrebbe potuto scappare, avrebbe potuto far sì che tutto finisse lì, immediatamente, totalmente e definitivamente. Non lo ha fatto perché si è sottomesso alla volontà di Dio. Ed ecco l'orazione, la preghiera nell'orto delle Olive. Lui ha avuto paura. Lui come uomo ha avuto paura, perché questo è un dato importantissimo. Lui come umano, come uomo, aveva tutte le condizioni della natura umana, quindi anche la paura, che è la reazione naturale dell'istinto di conservazione. Lui aveva l'istinto di conservazione. Prevedendo la sua morte, ha avuto paura. E come? Tanta paura che ha sudato sangue. Questo fenomeno che si chiama ematoidrosi, ha sudato sangue, però ha detto: Padre mio, se si può fare, se fieri potest, toglie da me questo calice, però sia fatta la tua volontà e non la mia. Questo atto di volontà è essenziale nella nostra redenzione, cioè nostro Signore Gesù Cristo ha voluto coscientemente, volutamente, ha voluto morire per noi. Se non ci fosse la coscienza di questo carattere redentore della sua morte, la redenzione non avrebbe valore. Ed ecco che questo è un errore, non vorrei entrare di qua, ma è un errore della teologia moderna, soprattutto del modernismo, che loro negano che nostro Signore Gesù Cristo avesse coscienza del carattere redentivo della sua morte, redentore della sua morte. Invece lui aveva piena coscienza e piena volontà, e in questo dare la sua volontà, perché accettò la volontà del suo Padre, Dio Padre, ecco che questo è un elemento assolutamente essenziale nella nostra redenzione. Domanda: dove fu crocifisso Gesù Cristo? Risposta: Gesù Cristo fu crocifisso sul Monte Calvario. Domanda: che cosa operò Gesù Cristo sopra la croce? Gesù Cristo sopra la croce, uno, pregò per i suoi nemici. Questo è interessante, perché noi a volte di tanto contemplare nostro Signore Gesù Cristo nella sua passione, la morte, la redenzione, eccetera, dimentichiamo di questo punto assolutamente importante, tanto che il Catechismo di San Pio X lo menziona in primo luogo. Sulla croce pregò per i suoi nemici. Due, diedi per madre al discepolo San Giovanni e in persona di lui a noi tutti. Questa è la seconda cosa che lui ha fatto. Diede per madre la Madonna a San Giovanni Evangelista e tramite lui a tutti noi. E offrì la sua morte in sacrificio. Lui offrì coscientemente la sua morte in sacrificio. Quarto, e soddisfece alla giustizia di Dio per i peccati degli uomini. Questa soddisfazione è tutto quello che noi abbiamo spiegato prima sulla redenzione, cioè la soddisfazione vuol dire il riscatto, vuol dire il pagare un debito, vuol dire appunto redimere un debito. Quindi pregò per i suoi nemici, ci diede la Madonna per madre, offrì la sua morte in sacrificio e soddisfece alla giustizia di Dio per i peccati degli uomini. Quindi pagò il caro prezzo per i nostri peccati. Domanda: non sarebbe bastato che venisse un angelo a soddisfare per noi? Risposta: no, non sarebbe bastato che venisse un angelo a soddisfare per noi, perché l'offesa fatta a Dio per il peccato era, sotto un certo aspetto, infinita, e per soddisfarla si richiedeva una persona che avesse un merito infinito. È quello che abbiamo spiegato prima, cioè l'offesa, il peccato originale, era sotto un certo aspetto, cioè l'aspetto oggettivo, vuol dire dal punto di vista della persona offesa, era un peccato infinito. E quindi richiedeva una persona che avesse un merito infinito. Ora, quale persona può avere un merito infinito? Solo la persona infinita, cioè Dio. Domanda: per soddisfare alla divina giustizia, era necessario che Gesù Cristo fosse Dio e uomo insieme? Risposta: sì. Bisognava che Gesù Cristo fosse uomo per poter patire e morire, e bisognava che fosse Dio perché i suoi patimenti fossero d'un valore infinito. E di una chiarezza, scusate, il Catechismo di San Pio X è di una chiarezza assoluta. Quindi bisognava che fosse uomo per poter patire, perché altrimenti come da Dio non poteva patire e morire. Però bisognava che fosse anche Dio, perché altrimenti i suoi patimenti non avrebbero un valore infinito. Perché era necessario che i meriti di Gesù Cristo fossero di un valore infinito? Risposta: era necessario che i meriti di Gesù Cristo fossero di un valore infinito perché la maestà di Dio offesa col peccato è infinita. È quello che abbiamo visto, cioè la persona offesa per il peccato originale è Dio. Dio è una persona infinita, di una maestà infinita, quindi il debito era infinito. Non era di 1 milione di euro, nemmeno di 1 miliardo, 100 miliardi, era infinito. E solo una persona infinita poteva riscattarlo. Era necessario che Gesù patisse tanto? No, non era assolutamente necessario che Gesù patisse tanto, perché il minimo dei suoi patimenti sarebbe stato sufficiente alla nostra redenzione, essendo ciascun suo atto di infinito valore, quello che abbiamo spiegato prima. E vo' un po' più veloce, abbiamo 3 minutini. Perché dunque vuole Gesù patir tanto? Gesù volle partir tanto per soddisfare più abbondantemente alla sua divina giustizia e per dimostrargli maggiormente il suo amore e per ispirarci il più grande orrore al peccato. Quello che abbiamo visto però è importantissimo, cioè per sovrabbondare nella sua giustizia. Dio non è tirchio. Dio quando dà in sovrabbondanza, per dimostrarci maggiormente il suo amore. Cioè Dio non ama così, Dio ama infinitamente. E per ispirarci il più grande orrore al peccato. Cioè noi contemplando quanto è costata la nostra redenzione, noi ci rendiamo conto di quanto brutto è il peccato, di quanto il peccato è malvagio, è brutto, è cattivo, è pessimo. Ed poi chiede, accade lo prodigio alla morte di Gesù? Sì, dove fu sepolto Gesù, eccetera. Nella morte di Gesù si separò la divinità dal corpo e dall'anima? È interessante. Domanda, nella morte di Gesù Cristo la divinità non si separò né dal corpo né dall'anima, ma solamente l'anima dal corpo. Perché è morto Gesù Cristo? E con questo chiudo. Gesù Cristo è morto per la salute di tutti gli uomini ed ha soddisfatto per tutti. Chiudo con questa ultima domanda, vi chiedo ancora un minutino. Domanda, se Gesù Cristo è morto per la salute di tutti, perché non tutti si salvano? Risposta, Gesù Cristo è morto per tutti, ma non tutti si salvano, perché non tutti lo vogliono riconoscere, non tutti osservano la sua legge, non tutti si valgono dei mezzi di santificazione che ci ha lasciati. Cioè, nostro Signore Gesù Cristo ha fatto già la nostra redenzione, ma noi dobbiamo accettarla, dobbiamo vivere secondo la sua dottrina, secondo il suo spirito, secondo la sua volontà, secondo i comandamenti della Santa Chiesa Cattolica Apostolica Romana. Quindi inutile dire che l'amore di Dio è infinito, se poi io non lo accetto. Non serve a niente che l'amore di Dio sia infinito, se poi io lo rifiuto, io lo rigetto. Ed ecco perché nella consacrazione il testo tradizionale, che c'è tutta una polemica attorno a questo, durante la consacrazione del vino che si transubstanzia in sangue del nostro Signore, dice, è il sangue versato per noi e per molti, non per tutti, per molti. Certo, di per sé è stato versato per tutti, però non tutti lo accettano, non tutti ammettono questa redenzione e, come dice il Catechismo, non tutti si valgono dei mezzi di santificazione che ci ha lasciati. Quindi il risultato finale è che Gesù Cristo è morto per molti e non per tutti. E quelli che non sono fra i molti non sono quelli che Dio non ha voluto redimere, sono quelli che non hanno voluto accettare la redenzione di nostro Signore Gesù Cristo. E detto questo, carissimi ascoltatori, io credo che abbiamo fatto il giro del cerchio, come si dice, cioè abbiamo cominciato da un punto e siamo finiti sullo stesso punto. Io chiudo quindi rinnovando il mio appello, perché noi viviamo questa settimana, la Settimana Santa che inizia fra due giorni con la Domenica delle Palme, come la settimana più forte, il tempo più forte di tutto il tempo dell'anno, come se fosse un ritiro spirituale, e vi auguro a tutti una santa Settimana Santa e una santa Pasqua di risurrezione. A tutti, Ave Maria.